La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Le note sono quelle degli Osanna, le musiche sono state composte sia dalla band partenopea che dal maestro Luis Bacalov. Il film del quale appunto questo brano intitolato Preludio è parte della colonna sonora, ce lo dice appunto Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Ben ritrovato, eccoci qui. Allora, di quale film italiano ovviamente parliamo?
Parliamo di un film italiano che diventerà celebre nel corso del tempo, Milano Calibro 9, di Fernando Di Leo, un autore molto rivalutato nel corso degli anni, che invece negli anni 70 insomma, era ampiamente sottovalutato, anche perché schiacciato dalla grandezza del cinema italiano di allora, che aveva grandissimi autori, come sappiamo, insomma, però è uno dei classici autori minori apparentemente, che invece si è creato un percorso interessantissimo nel cinema italiano, in particolare nel cinema noir, di cui questo Milano Calibro 9 è uno degli esempi migliori, e che poi nel corso del tempo ha avuto i suoi quarti di nobiltà, per esempio esaltato da Quentin Tarantino, che disse di ispirarsi anche a lui e a Milano Calibro 9 per molti dei suoi film, non escluso Pulp Fiction, che sono film molto, molto diversi comunque, però l'ispirazione ce la colse. Di cosa si parla? Si parla di un film costruito nella Milano degli anni 70, dei primi anni 70, che veniva da un boom economico notevole e di cui cominciava in qualche modo a vedersi una crisi, diciamo una crisi imminente, una Milano costruita sui Navigli, su Piazza Duomo, estremamente livida, estremamente quasi il colore usato in funzione psicologica, dove si raccontano le gesta di una banda sostanzialmente di criminali, in particolare di Ugo Piazza, che è un gelido, diciamo così, criminale interpretato mirabilmente da Moschin. Gastone Moschin veniva dal cinema comico, invece in questa prova drammatica dà il meglio di sé, e che appunto si dipana, diciamo, nell'ambito di una storia, diciamo questo film si dipana nell'ambito di una storia di mala, anche di mafia, in qualche modo, in maniera estremamente suggestiva, se vogliamo. Cioè, un film che addirittura rivisto, diciamo, dopo tanti anni, non perde assolutamente il suo fascino e forse addirittura ne acquista, proprio perché è costruito in modo eccellente. Insomma, si narra innanzitutto di questo: un famoso pacco che passa da una mano all'altra dal Duomo, da Piazza Duomo alla metropolitana, che conteneva del denaro, diciamo, delle 3 milioni, e che poi misteriosamente, quando arriva al destinatario, un boss, praticamente il boss che viene chiamato l'americano ed è interpretato da Ion Stander, tra l'altro un attore di vaglia importante già allora,
che comunque non era nuovo a frequentare i set italiani, perché aveva già fatto Per grazia ricevuta, ti ricordi, con Nino Manfredi?
Assolutamente sì, assolutamente sì, e non solo, aveva fatto diversi altri film anche di serie B, se vogliamo chiamarli così, di genere. Comunque assolutamente era uno che lavorava sui set italiani, e questo americano, certo, da prendere il pacco, si trova presente che era carta straccia e il denaro si era perso. Ovviamente i tre corrieri che erano coinvolti in questo passaggio da una mano all'altra vengono torchiati, il quarto praticamente si salva, che era appunto Gastone Moschin, perché nel frattempo incarcerato. I tre vengono torturati ed uccisi perché non sanno dare una spiegazione della scomparsa del denaro. Ora, il film, diciamo, dopo questo antefatto, si svolge dopo 3 anni, quando appunto Ugo Piazza, Moschin, esce dal carcere e dopo 1 chilometro di passeggiata viene immediatamente ricontattato dalla banda dell'americano, che in modo molto spiccio però gli pretende di sapere dove ha messo il denaro. Lui nega tutto, assolutamente nega qualunque, insomma, anche se sembrava quasi evidente, no? L'unico superstite, diciamo, l'unico che l'aveva fatta franca, perché era finito in galera, però sostanzialmente riesce a negare tutto, a farsi credere e intraprende, diciamo, un percorso di ritorno nella malavita, prima autonomamente, cercando di svincolarsi dall'americano, e quindi andando praticamente, perché minacciato varie volte dagli uomini dell'americano, cerca di ricontattare un vecchio boss della mafia che ormai era non vedente, soprattutto il suo aiutante, tra l'altro interpretato molto bene da Philippe Leroy, che gli dà un prestito in denaro per far fronte a danni che aveva subito in un'incursione in uno degli alberghi in un albergo dove lui stava, da parte sempre degli uomini dell'americano, che continuavano a non credere alla sua versione di innocenza, ma continuavano a credere che avesse lui rubato il denaro. Quindi ottiene, diciamo, un prestito, e insomma alla fine un piccolo prestito con cui risana i danni dell'albergo. E nel frattempo riprende contatti con la sua amante, diciamo, Barbara Boucher, tra l'altro splendida e sensuale, diciamo, una dei momenti apicali del film, è una specie di lap dance, sì, che fa appunto questa donna, tra l'altro se ne parlò molto all'epoca, un ballo molto suggestivo che finì persino sui giornali per un furto proprio di foto, e dove, diciamo, questa donna che poi si rivelerà una dark lady vera e propria, quindi devo dire anche una ottima interpretazione da parte della Boucher, quello che bisogna notare è che Di Leo ha scelto tutti gli interpreti, diciamo, tutti gli attori in maniera eccellente, non c'è nessuno, diciamo, degli attori che sia in qualche modo deficitario. La forza del film è anche nella credibilità delle interpretazioni, cioè non c'è un personaggio fuori posto. Insomma, questa donna, praticamente questa danzatrice, riprende la relazione con Moschin e sembra, insomma, in qualche modo, anche se sono passati 3 anni, che la loro relazione, insomma, sia valida, e lui la considera, insomma, il rifugio in qualche modo, no? Nel frattempo viene ricontattato dall'americano, che lo vuole di nuovo al suo servizio. Lui accetta, diciamo, di lavorare per lui, ma al momento in cui viene decisa, diciamo, di far fuori il vecchio mafioso, diciamo, ormai cieco, e il suo aiutante chino, Philippe Leroy, e appunto Ugo Piazza si oppone, cerca di deviare il colpo, in realtà rimane ucciso lo stesso praticamente il vecchio boss, mentre il suo aiutante Kino si salva e quindi organizza praticamente una strage nella villa dell'americano. Praticamente questo Kino, non senza l'aiuto di Ugo Piazza, perché tra loro c'era una segreta intesa, insomma, praticamente sterminano quasi tutta la banda, diciamo, dell'americano. E praticamente però Philippe Leroy Kino viene colpito a morte, tant'è vero che dice all'amico: ah, ci sei riuscito alla fine a farmi ammazzare l'americano prima di morire. Moschin fugge dalla villa, complice ovviamente di questa strage dove vengono uccisi quasi tutti, va fuori Milano e va a recuperare in un casale diroccato la somma dei $3,000 che erano scomparsi, praticamente erano così scomparsi. Era lui davvero il colpevole, anche se era riuscito a negarlo per un sacco di volte, facendosi addirittura credere, insomma, in qualche modo. Viene fermato dalla polizia, sempre perché viene scoperta questa strage, chiaramente, in questa villa, e lui la polizia ritiene che sia appunto uno dei responsabili, come in effetti è, ma non viene incastrato presso il commissariato di polizia, e trova l'aiutante, diciamo, un pittoresco, diciamo, aiutante, che era quello che, insomma, in qualche modo lo aveva sempre braccato, dell'americano, che in realtà assume, tra l'altro, Maria D'Orso, pure lui un'ottima interpretazione, un siciliano, diciamo, molto pittoresco, che in realtà capisce che era stato lui a rubare il denaro, l'aveva già capito dall'inizio del film, però lo rispetta perché lo considera abile e coraggioso, addirittura molto più della media, tant'è vero che in pieno commissariato, seduti, diciamo, nel commissariato, gli propone di lavorare con lui, visto che lo vede addirittura con la borsa e quindi capisce perfettamente che si tratta della borsa del denaro, ed essere in subordine a lui, perché lui rispetta l'autorità, il rango, diciamo, del livello più alto. E diciamo che Moschin dice ni, insomma, praticamente, e poi c'è il finale drammatico del film, in cui lui si torna con questa borsa dalla sua amante, e diciamo, questa lo accoglie, dice: allora prepariamoci, andiamo a Beirut. E insomma, questa gelidamente fa uscire fuori praticamente il figlio del proprietario del locale dove lei si esibiva, e lo fa ammazzare. praticamente, lo fa ammazzare con, alla schiena addirittura con due revolverate. Lui neanche si gira, diciamo, il nostro protagonista Ugo Piazza, neanche si gira, sferra un violentissimo pugno alla Boucher e riesce ad ammazzarla. Presente, nel momento in cui realizza che il tradimento è stato così inaspettato, così terribile, con un pugno, prima di cadere a terra, ammazza la sua amante. Nel frattempo arriva il suo complice, insomma, quello che lui, diciamo,
Rocco,
uno dei,
diciamo, sì, sì.
Sì, Rocco, sì, infatti si chiamava Rocco, questo siciliano che lo vendica immediatamente, cioè sbatte la testa in una scena di estrema crudeltà che fece all'epoca, insomma, fece scalpore, tant'è vero che la censura ne ha tagliato almeno un minuto, insomma lo sbatte letteralmente su un cornicione del muro, diciamo, in questo edificio, e dicendogli: tu non ti devi permettere di toccare uno come Ugo Piazza, tu uno come Ugo Piazza lo devi rispettare, e così via, insomma, finché lo uccide. Arriva la polizia e lo arresta e finisce il film. Insomma, un film, ripeto, non c'è un momento in cui non ci sia tensione. Quindi rimane un film mirabile dal punto di vista della costruzione di un film noir. Si parlò a suo tempo di Melville, per esempio, no? Del francese. Forse questo è ancora più cruento di certi film di Melville, no? Però quello che soprattutto è interessante, essendo questo film tratto da racconti di Scerbanenko.
Giorgio Scerbanenko, sì.
Giorgio, che in realtà era Vladimir, era nato a Kiev.
Sì, sì, di origini ucraine.
Di origine ucraina.
Il nome era stato traslitterato in italiano.
Perché? In italiano, ed aveva poi lavorato su moltissimi aspetti della cronaca, del costume, in varie riviste, addirittura riviste di posta del cuore, insomma ha fatto di tutto, e ha scritto un sacco di libri.
Possiamo noir, considerarlo poi un po' il padre del noir all'italiana, insomma.
Il padre del noir all'italiana, sì. E praticamente, diciamo che Di Leo ammirava moltissimo Scerbanenko e si ispirò quindi a lui per Milano Calibro 9, ma ha solo preso qua e là dai suoi racconti. Per esempio il personaggio di Ugo Piazza è sicuramente ispirato ad alcuni personaggi che lui aveva letto, ma più che altro come atmosfera, come, diciamo, lui soprattutto l'atmosfera, diciamo,
la Milano di quegli anni era proprio quella di Scerbanenko,
sì, sì.
Certo.
Esattamente,
senti,
esattamente.
Parlavi appunto di un film che non ha perso un briciolo del suo smalto e del suo valore anche a 50 anni di distanza. Probabilmente sì. Uno dei meriti è anche quello dell'ottima colonna sonora di cui abbiamo sentito preludio.
Assolutamente.
E della quale appunto ascoltiamo adesso un altro brevissimo estratto prima di continuare con la critica e le opportune conclusioni del nostro Marcello Gerardi. Il brano che ascoltiamo sempre dalla colonna sonora del film Milano Calibro 9 è Variazione quarta, tredicesimo cortile.
Thank you.
bello tirato questo pezzo, appunto, come si conveniva, i brani di quel periodo, insomma, ci sono molti richiami anche a King Crimson, secondo me, insomma, tu che ne dici, Marcello?
Direi di sì, perché Osanna, tra l'altro, non nascosero mai la loro ammirazione per il prog inglese, insomma, in particolare per King Crimson, anche se chiaramente c'era quella veste partenopea, no? Quella musica particolare, insomma, che loro seppero. Erano molto originali, io sanno, uno dei gruppi più originali sicuramente. Di
tra l'altro tuttora Vivi e Vegeti sono stati protagonisti di un bel live di qualche settimana fa all'Auditorium Parco della Musica, e quindi insomma ovviamente diciamo non con la formazione originaria, ma comunque sicuramente lo spirito era quello di 50 anni fa, ancora
no,
bello.
E devo dire sono anche contento, perché allora non avevano questo grandissimo successo, e temevo che fosse un gruppo destinato a scomparire con il corso del tempo, mentre si capiva che la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso avrebbero avuto così un destino, diciamo, più, se vogliamo, più felice, no? Anche dal punto di vista delle vendite. Invece gli Osanna hanno resistito.
Beh, ma comunque è stato un po' il, come dire, il giusto destino di molta di quella stagione prog, perché insomma anche altri gruppi che non raggiunsero certo la fama del Banco o delle Orme o del PFM, comunque sono tuttora oggetto di un grosso seguito di affezionati.
Faccio un esempio, un gruppo che conobbi addirittura di persona, proprio conoscevo uno dei musicisti, era un mio collega d'università, parlo di Metamorfosi, un gruppo originalissimo, è diventato in Giappone un gruppo di culto.
Come il balletto di bronzo, insomma.
Come
ce ne sono tanti.
Il balletto di bronzo, cioè, no, sì, assolutamente sì.
Allora, ritorniamo brevemente al racconto e al commento soprattutto del film di cui ci stiamo occupando, di cui ti sei, come dire, sì, preoccupato di raccontarci la trama. Quindi Milano Calibro 9, Fernando Di Leo, il regista.
Allora, due parole su Di Leo. Era un acuto osservatore del tempo, dei tempi, estremamente attento, anche se non era un regista politico, no? Però era estremamente attento al clima sociale dell'epoca. Aveva uno spirito provocatorio, per esempio, e un profondo pessimismo, insomma, perché per esempio in un film che era l'apoteosi della gioventù, diciamo, come avere 20 anni, le due protagoniste, due donne molto libere, molto spregiudicate, insomma, che rappresentavano veramente la liberazione della donna di allora, finivano barbaramente trucidate, e creando un enorme scalpore, anche insomma scandalo addirittura, per le scene particolarmente spinte del film e per questa fine così violenta. Insomma, lui voleva dire come purtroppo il sogno dell'emancipazione e della libertà fosse destinato, diciamo, a una fine così, diciamo, terribile, no? Cioè l'idea era profondamente pessimista.
Tra l'altro, se non ricordo male, aveva 20 anni, Gloria Guida e Lili Carati, tanto per rimanere
delle attrici di culto allora, per certo genere di film.
Sì, poi insomma
la commedia erotica,
il classico stereotipo della diciamo dell'attrice italiana di quegli anni, insomma.
Assolutamente, passando, sì, due. Sì,
passando
sì,
dalla Boucher a questo, diciamo, sì, il passo sì, è breve, se vogliamo.
Sì, assolutamente. Lui ha sempre filmato e sempre messo in qualche modo le donne come protagoniste, in positivo o in negativo, dei suoi film, no? Poi era, ripeto, un regista pessimista. Per esempio c'è una delle scene, diciamo, meno riuscite, se vogliamo, di Milano Calibro 9, è la discussione tra il commissario, che è un sostanzialmente un reazionario, insomma, uno che chiaramente vuole incastrare Ugo Piazza subito, perché ha percepito chiaramente che è uno che è un doppio giochista, e un poliziotto interpretato da Luigi Pistilli, il vicecommissario, che è un sincero democratico, che allora c'erano questi fermenti pure nella polizia nei primi anni 70. Succede che c'è il
confronto.
Nonostante,
ricordiamoci, la polizia all'epoca era ancora un corpo militare.
Sì, era ancora un corpo militare, ma già attraversato dai fermenti del post 68, insomma.
No, ma dico, a maggior, come dire, merito di chi prendeva quelle posizioni, insomma, che
assolutamente,
erano.
Assolutamente, infatti quello che diciamo è interessante è che Di Leo sembrerebbe dare ragione a quello reazionario, no? Perché alla fine, insomma, in fondo è lui che si avvicina più alla realtà e capisce che questi traffici, insomma, e poi alla fine sgomina la banda, no? Però il poliziotto democratico che dice attenzione, qui andiamo sostanzialmente a vedere la piccola manovalanza, perché dovremmo andare da chi non tocchiamo mai, no? Nella Milano bene davvero, per vedere chi muove le fila di queste bande, viene quasi ridicolizzato da lui e fatto poi spedire in Basilicata, quindi perde. Però Di Leo sta con questo, cioè Di Leo è convinto che il poliziotto democratico abbia ragione, ma che non possa prevalere perché è più debole. Quindi non è come si disse allora, perché questo in fondo è un film che anticipa il poliziottesco, no? Un genere all'italiana, un film che saltava solo la violenza, che era un film in qualche modo reazionario, non è così, perché in realtà la tesi è tutt'altra, insomma è semplicemente descrivere questa Milano dove l'unico valore che conta è il denaro, dove c'è una dark lady che in realtà è quella che manipola, quella che sembra la più innocente, la più lontana, ma è quella che manipola terribilmente, diciamo, le persone, e appunto riesce ad ingannare, diciamo, Gastone Moschin, peraltro glaciale, imperturbabile, doppio giochista che davvero riusciva a negare l'evidenza, cioè che lui aveva rubato il denaro, che l'aveva nascosto lui.
Tra l'altro poi si praticamente è vittima dei suoi stessi, come dire, atteggiamenti, perché poi cade pure lui nel tranello di una che era stata più furba di lui.
Esatto.
E ci lascia, esatto, le penne.
E ci lascia le penne, e ci lascia le penne. Quindi è un film profondamente pessimista, diciamo che comunque come del resto Scerbanenko, lui sosteneva, Di Leo, io voglio descrivere la realtà. C'è una nuova malavita estremamente spietata, tant'è vero che il vecchio padrino, prima di morire, il vecchio padrino cieco, lo dice: no, questa che c'è adesso non è la mafia, questa è una guerra per bande, cioè perché a suo modo la mafia aveva persino un codice di onore. Qui non c'è nessun codice d'onore, dice, qui c'è solo la legge del più forte, e gli accordi possono essere benissimo disattesi, quello che vince è solo la violenza pura e l'astuzia, diciamo.
Comunque già si vedono, a mio avviso, per chi vuole trovarli, i prodromi della Milano da bere di là a venire, cioè nel senso l'arrivismo, l'ingordigia,
sì,
la sete,
sì,
di potere e soprattutto il denaro messo al di sopra di tutto e di tutti come conseguenza del consumismo degli anni del boom, insomma.
Assolutamente, questo è questo che Di Leo ci vuole dire, no? Anche se prima della Milano da bere,
molto,
no?
Prima, sì, sì, perché parliamo di
anni dopo, insomma.
Sì.
Comunque sia, diceva, anche la malavita a Milano, lui per esempio era un grande ammiratore, il primo film che fu realistico, se vogliamo, su Milano fu Banditi a Milano di Carlo Lezzani, quello,
certo,
con Volontè.
Certo.
Quello fu il capostipite vero, forse, dei film poliziotteschi all'italiana, no? Che tra l'altro era un film d'autore estremamente rigoroso, con un Volontè strepitoso, insomma veramente un film di grande livello. E c'era anche Don Bachi, ricordo, che caratterizzava uno dei collaboratori, no? Appunto della banda Cavallero. Se vi ricordate, la banda Cavallero fu un caso di cronaca clamoroso, insomma, a metà circa degli anni 60, no? C'è questa violenza che non si conosceva, insomma, non si conosceva.
E che poi precede, film, se vogliamo, anche gli anni di Vallanzasca, insomma.
Anche gli anni di Vallanzasca, insomma, comunque questo film, che era, se non ero, dal 67 o 68, cioè, no? Questo di Lizzani, già con occhio estremamente attento vedeva il mutamento di costume e l'insorgere di questa malavita così violenta e crudele, insomma, che Di Leo poi riprende nel 72, chiaramente. E poi il film, diciamo, Milano calibro 9 è l'inizio di una trilogia che conterrà anche La mala ordine e Il boss, dove lui continuerà nella descrizione di questa malavita violenta, priva di scrupoli, insomma, e estremamente
senza
legata,
regole, diciamo,
alla realtà, sì, alla realtà sociale, no? Che lui vedeva il degrado dei valori morali della società,
delle istituzioni,
sì, appunto, le ingiustizie crescenti determinano questo arrivismo, questa crudeltà, questo sprezzo della vita.
Allora, sono le 14:34, caro Marcello. E volgendo quasi al termine la nostra rubrica Visti in prima visione, ricordiamo che il nome di questa rubrica deriva proprio dal fatto che il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, all'epoca dell'uscita di questi film, ebbe l'opportunità e la fortuna di vederli sul grande schermo, appunto all'epoca della prima proiezione, e quindi solitamente chiudiamo questa rubrica con un passaggio quasi obbligato, che è quello di dirci in quale sala cinematografica della capitale e Marcello ebbe l'opportunità di vedere questo Milano Calibro 9.
Lo vidi al cinema Adriano.
Uno dei pochi superstiti.
Uno dei pochi superstiti, infatti. Adesso è una multisala.
Adesso è una multisala, proprio perché era un cinema gigantesco.
Sì.
Ricordiamo che fu anche il teatro nel quale si esibirono i Beatles pochi anni prima. Insomma.
Esattamente, sì.
Bene, la seconda diciamo parte del nostro, come dire, della nostra routine di chiusura di trasmissione è quella di un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla Webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, Webzin della quale Marcello è storico e validissimo collaboratore da quasi tre lustri, insomma. E quindi il giudizio in stellette tra 0 e 5, compresi i mezzi voti.
Gli diamo un classico 3,5.
Concordo pienamente. E comunque l'invito è quello di andarlo a ripescare questo film, perché
sì.
Al di là della splendida colonna sonora, di cui a breve sentiremo un ultimo estratto, è comunque un film che non ha perso, come diceva Marcello, un grammo del suo smalto.
Un grammo di interesse e di smalto, del suo fascino.
Benissimo, Marcello. Allora, il pomeriggio è vola via, quindi ti lascio ai tuoi impegni. Ti ringrazio e ovviamente ti invito la prossima settimana a raccontarci un'altra pellicola, sempre del 1972, quindi salutiamo Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, e buon proseguimento.
Grazie, con un ultimo brano, sempre degli Osanna, dalla colonna sonora del film Milano Calibro 9, il brano è Tema.
radiocittaperta.it, la tua radio online.